Buongiorno a tutti, anche oggi un caffè 2.0 letterario, ma nulla di banale e di scontato, secondo me vi sorprenderete. In una libreria di casa ho scoperto un testo, un libricino, ma sapete, proprio libricino, del 1948. Si tratta di un, credo, mensile, in realtà questo sembra un numero... No, è un mensile. È un mensile, in materia di teatro. Era una passione di mio padre, si chiama Controcorrente, mensile teatrale di rinnovamento. Era un libricino dove si parlava concretamente di come fare teatro, quindi come fare le scene, come organizzare gli spettacoli, c'erano i testi degli spettacoli, suggerimenti di scena, esperienze pratiche, quello che oggi potrebbe essere un blog scritto e stampato ogni mese. Sono paginette formato a 5, molto fitte, quindi interlinea zero, proprio una dietro l'altra, con quel carattere un po' pesante dell'epoca, però ricco di informazioni utili. E a un certo punto, leggendolo, finisco in una sezione, in un articolo, chiamiamolo così, diremmo oggi in un post, il cui titolo è Diritti d'autore, ricordi di palcoscenico. E siccome è breve, mi piace leggervelo. Poi a voi la scelta se leggere, ascoltare anche gli altri due episodi che vi leggerò, molto brevi sempre, molto molto brevi, scritti da A. Marescalchi, non mi azzardo a inventare nome, non ne ho la più pallida idea, che raccontano un'epoca molto bella, perché si rifà addirittura ai tempi prima del diritto d'autore, prima della legge sul diritto d'autore. Ed è bello perché sono cose che ancora oggi andiamo a ridiscutere negli stessi modi, ma con una freschezza che secondo me si è persa. Allora, ve lo leggo e spero che vi piaccia. Un aneddoto curioso. Me lo disse Omero Berton in confidenza e io in confidenza lo dico a voi. Angelo Pietro Berton seppe un giorno che in un paesetto del Piemonte, a pochi chilometri da Torino, avevano recitato il suo piccolo. Senza chiedere nessun permesso, senza pagare i diritti di rappresentazione. Sicuro del fatto suo, Berton infila il suo caratteristico pastrano a pipistrello, l'ulster che tanto gli piaceva, afferra pipa e cappello e via di corsa. A Porta Palazzo balza sul primo puff puff delle vicinali e parte. Arriva al paesino, fila in parrocchia come un direttissimo e si presenta al parroco, faccia fresca e sorridente, e si annuncia Berton, Berton, quello del piccolo parigino, sì. Oh, ma che bella improvvisata, vero? E che onore! Oh, l'onore e il piacere è tutto mio, reverendo. Tanto più che ho saputo. Già, già, ma che bella serata, signor Berton. Un trionfo, creda. 3 volte lo abbiamo dato. E il pubblico sempre fitto così. Benissimo, e congratulazioni, ma... Ma? I diritti d'autore? Sicuro, i diritti d'autore, quelli... Sono venuto per quelli, sa? Ah, sì? Sì, ma non si preoccupi. Sono stato un po' indisposto alcuni giorni e sentivo proprio bisogno di un po' di svago, aria buona, di verde ostrica e anche, permette, reverendo, o dica pure, e di un po' di brodo di pollo, ecco. Oh, se non è che per questo... E non il brodo soltanto, ma anche il pollo. Ma le va? Oh, sfregheta ciò! Meglio di così. E anche qualche bottiglietta, si sa. Ma di quello è... Le piace il nebbiolo? Altro che. sentirà che vinetto da far risuscitare i morti proprio. Conclusione: 3 recite del piccolo, 3 giorni in canonica. Appolli e Nebbiolo, trattato come un re. E non rimane con le mani in mano per Oberton, rabbercia il separio, rinfresca scenari e quinte, ripara la buca del suggeritore, decora la saletta degli attori e torna a Torino con un bigliettone da 100, una dozzina d'uova, un chilo di salsicce e 2 cotechini rosei e profumati. Erano anche quelli diritti d'autore. Allora, a parte questi, chiaramente sono persone allo spettacolo del teatro e quindi sanno veramente scrivere, ma è bello, è sfizioso. Vedete come si può andare a chiedere le cose. Ma qui legge la parte successiva, che invece descrive qualcosa che si è perso. Io sfido a chiunque a trovare qualche riferimento del genere su internet. Qualcosa che riguarda proprio la legge sul diritto d'autore e i primi compensi che arrivavano. Qual era il mercato dell'arte nel 1926? Ascoltate. Una particolare importanza, strettamente connessa col repertorio, ha l'annosa e spinosa questione dei diritti d'autore. Questio salebrosa, direbbero i teologi, anche e soprattutto perché tocca il borsellino e che è il punto più sensibile e delicato dei nostri bravi direttori di file drammatiche. Prima di quel 1926, che ormai si perde nella notte dei secoli, il diritto di autore fu applicato nei nostri teatrini solo da Berton e, come abbiamo già veduto per il piccolo parigino, lire 10. Nel 1926 uscì la famosa legge. In essa è evidente l'intenzione del legislatore, quella cioè di stimolare e incoraggiare, col giusto miraggio di un compenso non solo morale, le energie degli autori, incitandole a produrre di meglio e di più. Prima di allora, dunque, non c'era questa remora, questa catena al piede. Ma gli incassi allora erano pure tanto modesti. A Chieri, ad esempio, nel 1901, l'incasso era ordinariamente di 26 lire. Quando, caso raro, si arrivava a 40 lire, ci pareva di toccare il cielo con un dito e per poco non si cantava il Tedeum. E si spiega facilmente, ai primi posti si accedeva mediante la somma spaventosa di centesimi 30, per i secondi 20. La Filodrammatica Pio X di Torino, altro esempio luminoso, aveva di solito un incasso di lire 27 e, altro esempio luminoso, aveva bene spesso lire 40 di spesa, quindi incasso di 27 e 40 di spesa. Gli attori, ricordo commovente, supplivano di loro tasca al deficit di lire 13 e le finanze erano così restaurate, senza che vi si impegnasse a fondo il ministro Bertone. Ora, invece, credo siano pochissimi i nostri teatrini che non arrivano a 3.000 e a 5.000 di incasso. Parecchi vanno anche a 15.000, qualcuno a 30.000. Una bella differenza, no? Eppure, quante sono ancora le nostre brave filodrammatiche che tentano di sottrarsi a questo loro preciso dovere derivante, oltre che da altre fonti, da un quasi contratto, do ut des, e gioiscono di avere scaltramente turlupinato e fisco e autore, e anche purtroppo qualche volta i bimbi di Basari. Ma hanno mai pensato i signori direttori di filodrammatica, in Brachis o in Talare o Cocolla o in Gonnella, con poco importa, che l'inadempimento di tale dovere si ritorce in ultima analisi, sia pure indirettamente, su loro stessi e a tutto loro scapito? Sì, perché venendo a mancare all'autore un forte e legittimo incentivo al lavoro intellettuale, ne scapita necessariamente quello stesso repertorio, contro il quale muovono essi stessi e giustamente così aspre critiche. insomma, si diverte a raccontare come funzionava il mercato dell'arte. E a me viene in mente un po' tutto quello che anche internet, che all'inizio nessuno pagava niente, e poi pian pianino si è cominciato a far pagare poco, e adesso i prezzi stanno aumentando per contenuti ed esperienze di valore. Sottolineo esperienze più che contenuti, perché i contenuti ormai sono abbastanza ovunque gratis, ma l'esperienza connessa ai contenuti si comincia a pagare con entusiasmo su internet. Ed è bello vedere come tutto sommato la legge sul diritto d'autore forse ha contribuito, ma certamente c'era una maggiore attenzione a pagare sempre di più per delle opere ben fatte. Quindi prima era, diciamo, non professionismo ma spontaneità. Ecco che il famoso teatro dell'arte, il fatto di andare in giro e recitare nelle piazze di paese, non erano professionisti, erano gente che si inventava una recita per intrattenere le persone una serata. Ecco che gli si dava questi centesimi e non lire molto, molto più tintinnanti. E sì, insomma, considerando che stiamo parlando degli anni 20, raccontati da qualcuno che li ha visti nel 1948, la cosa diventa interessante. Chiudo con una riga simpatica, perché sempre a proposito dei soldi ci arrivano i pomodori. Tempo fa, alla vigilia del convegno di Roma, incontro in via Marsala uno dei nostri migliori operettisti, Leo Santarelli. «Ebbene, maestro, nulla in pentola?» «Niente. Avrei sì 3 libretti da musicare, ma non farò nulla.» «E perché?» «Perché i nostri teatrini rappresentano, ma non pagano. E io devo dedicarmi ad altro che mi permetta di arrotondare lo stipendio e campare, meno male, la famiglia.» «Confesso, non seppi che obiettare. Seppi poi più tardi che negozia in conserva di pomodoro. Rende di più.» Va bene, ok. Io vi ho letto di A. Marescalchi l'articolo sul diritto d'autore contenuto in Controcorrente, mensile teatrale di rinnovamento, editrice Ancora, che esiste ancora, numero 3 del marzo 1948, 25esimo anno col punto esclamativo. Costo di questo singolo numero era 100 lire. L'abbonamento annuale era di 800 lire. Va bene, spero vi abbia incuriosito. A me ha ricordato l'entusiasmo del fare le cose in Italia, cioè adesso su internet, e vederlo in altri giovani dell'epoca. A tutti, a presto, alla prossima!